Signore e signori, buonasera. Va ora in onda Dave Wooster, il programma che parla così.
Gna, 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 gna.
Radiofonica, l'unica radio che non si ascolta in radio, è lieta di annunciarvi Dave Wooster. Buonasera giovani donne, giovani uomini, buonasera e benvenuti a questa quarta puntata di Dave Wooster. Non iniziamo,
attenzione, è il nostro complemese, siamo in onda da ben un mese.
Non lo sapevo, neanche io. Guarda, Giuseppe che è un romanticone, riesce a ricordarsi anche queste cose. Complimenti.
Grazie.
Complimenti veramente.
Quell'agenda che gli abbiamo regalato funziona.
Sì, veramente, soldi ben spesi.
Accendo la lavata della matrice a 90 gradi, sì. E quindi basta una copertina.
Allora ragazzi, vogliamo iniziare con salutare tutti i nostri radioascoltatori.
Sì.
Li salutiamo calorosamente, gli diciamo che sono benvenuti a questa quarta puntata di Dave Wooster. E diciamo qual è il tema della quarta puntata di Dave Wooster.
Aspetta, chiocciolo radiofonica.com, il contatto messenger.
Bravo.
Aggiungeteci.
Numerosi.
E parlateci ancora più numerosi.
Bravissimo. E soprattutto scrivete su Facebook, sul nostro gruppo che si chiama Dave Wooster. Bene, adesso posso andare.
Possiamo introdurre il
grazie,
tema.
Grazie, grazie.
Puntata.
Una parentesi, apriamola. Ci stiamo riprendendo.
Ah, ecco,
quindi vedi, la radio che collabora con la te è una cosa bellissima.
È un misto di radiazioni cosmiche ed elettromagnetiche che probabilmente ci farà ammalare tutti.
Benissimo.
Io sto già perdendo i primi capelli. Non so se è una cosa normale.
Perfetto. Comunque. Allora, iniziamo con il tema della puntata di The Wooster. L'abbiamo annunciato una settimana fa su Facebook.
Sì.
Però adesso dobbiamo ridirlo necessariamente.
Ah sì, per forza.
Il tema della quarta puntata di Dave Wooster è l'ancestrale lotta fra uomo e donna.
Ora,
chi vincerà?
Gli ascoltatori, quelli che hanno visitato il sito e sono stati più attenti hanno notato che in effetti in studio noi siamo tre maschi, quindi rappresentiamo solo una parte,
certo.
Ci manca l'altra metà del cielo. Dunque, noi di Dave Wooster, per far fronte a questo grosso problema, abbiamo fatto in modo che Luca, per il 70% da oggi fino a domani mattina, è una donna.
Ah, ma non è una cosa normale questa?
Solo per stasera.
Sapete come ho fatto?
Non ci tengo.
Ho accavallato le gambe strette. Così il mio lato femminile uscirà un po' fuori.
Benissimo, per chi ne vuole approfittare anche dopo la trasmissione, fino a domani mattina.
Sì.
70% di Luca è donna.
Alla fine della trasmissione daremo anche il numero di telefono di Luca per chi fosse interessato eventualmente.
Benissimo, quindi cercheremo in quest'ora e mezza di arrivare ad una conclusione. Vediamo se qualcuno effettivamente vince fra questa lotta. Se non vince nessuno, lo diremo lo stesso. Sarà un
pareggio. Sì.
Benissimo, e che vogliamo fare più?
Io vorrei fare un ringraziamento pubblico generale a tutti quelli che hanno partecipato all'evento di lunedì 23. Sì, una grande festa. Qualcuno si è titolato, diciamo così.
Ritтитolato
per la seconda volta.
Quindi sei un bis dottore.
Dottore.
Bene.
Quindi voglio ringraziare pubblicamente tutti quelli che hanno partecipato e
quelli che non c'erano, quelli che
Invece non li cagano.
Avevo la febbre.
Quelli che non c'erano per motivi superiori.
Va bene, allora il tema l'abbiamo detto, abbiamo detto i contatti, abbiamo detto tutto. Io direi di spezzare subito,
subito
con una
subito,
canzone
subito.
Che non riguarda il tema della puntata,
ma che è bella comunque.
È
diciamo,
bellissima, no? l'abbiamo scelta noi, e quindi è bellissima. E quindi io vi.
Va bene, vi lasciamo e
gustare questa bellissima canzone.
Ci ascoltiamo Bob Marley, I Shot the Sheriff.
Che pronuncia. queste note dub e reggae. No, dub no, reggae.
Subito
reggae.
Il 70% di Luca Donna
esce fuori.
Rientriamo in studio. Di nuovo qui, di nuovo Luca, di nuovo Giuseppe, di nuovo Andrea.
Buonasera a tutti.
Slave.
Ciao. Benissimo, noi dobbiamo, prima di ripartire col tema, dobbiamo fare dei saluti.
Doverosi.
Dobbiamo salutare Antonio, il presidente. Dobbiamo salutare Marilena,
Antonio,
sì, Saverio, Francesco,
sì, e io
più?
Poi volevo salutare la mia grandissima amica Rachele,
Donna Rachele,
Monna Rachele,
Matteo.
Invece avrei due saluti, un mio carissimo amico Fabio Xoricidi, il mio amico Kevin e la Ilaria, la nostra amica Ciuccia Nebbia che ci ascolta da lontano.
Ciao cara. Benissimo, allora ragazzi, sviluppiamo questo tema.
Sì, andiamo avanti.
Sviluppiamo questo tema. Allora, noi abbiamo detto che il tema della puntata di stasera sarà la lotta fra uomo e donna. Quando nasce questa lotta fra uomo e donna, al meglio, quando nascono le differenze
dove
fra l'uomo e la
collocata?
Donna, fra i due sessi? Nascono dalla notte dei tempi,
praticamente.
Quindi abbiamo due teorie da affrontare. Una creazionista e una evoluzionista.
È proprio scientifico questa sera.
Mi ha chiamato Darwin e mi ha anche ringraziato.
Charles!
Poi mi ha chiamato anche Gesù e mi ha anche ringraziato.
Va bene.
Io partirei dalla teoria creazionista.
Siete
d'accordo, compari?
Sempre e comunque.
Benissimo. Sei tu il capitano.
Allora, che sei addirittura? Che è successo? La Bibbia Docet. E che è successo? Che in sei giorni Dio aveva creato tutte le cose. Aveva creato il sole, la luna, Maradona, i puffi, la forfora, gli animali. Tranne Andreotti, però, che era già suo segretario.
Ah,
da
già
tempo.
C'era lui, sì, sì, già c'era, ho capito. C'era. Bene.
E allora che è successo? A un certo punto, però, il Signore Dio prese del fango e disse: orsù, creiamo un'altra cosa.
Ecco, diciamo che fino ad allora lui aveva fatto tutto benissimo,
tutto,
perfetto.
Sì. Quindi prese questo fango, lo impastò, ci sputò sopra e nacque Adamo.
Bene.
Nacque Adamo che, asciugandosi il viso, disse: e che cazzo, cominciamo proprio bene.
Vorrei dire.
Però i guai di Adamo non erano ancora finiti, erano giusto appunto iniziati, perché insomma se ne sarebbero arrivati ancora altri.
Ecco.
E che cosa fece allora Dio? Anestetizzò totalmente Adamo,
sì.
Gli strappò una costola.
Anestetizzò probabilmente con un calcio in faccia.
E anestetizzò e creò la donna Eva.
Ecco.
A questo punto, però, Adamo, vedendo Eva, si rivolse al Signore e disse: Signore, qui manca qualcosa, manca un pezzettino. E il Signore rispose: No, caro, tranquillo.
Lascia fare.
Solito maschio, che subito va al nocciolo.
Beh, già Adamo era un porco. Ed erano solo loro due, quindi insomma, immagino. Aveva anche possibilità. Che successe poi? Che il Signore decise di collocare Adamo ed Eva in un grande giardino, chiamato Eden, come un famoso cinema a luci rosse.
Sì.
E gli disse ad Adamo ed Eva che in quel giardino loro avrebbero potuto mangiare di tutto. Potevano mangiare carne, pesce, pane e Nutella, il fritto misto, la margherita. Però le mele no. Le mele non dovevano mangiarle.
Le mele no, perché costavano l'ira di Dio.
Sì, bravo, giusto? Non dovevano mangiarle perché evidentemente costavano l'ira di Dio. Però Eva iniziò un po' a risentirsi nei confronti del Signore. E gli disse che le mele facevano bene. E quindi lei voleva mangiarle perché contengono le vitamine. Poi una mela al giorno le va il medico di torno.
Diciamolo.
Meglio farsi le mele che farsi le pere. Quindi insomma, era Eva che ci provava in tutti i modi.
Era una salutista, diciamo la verità.
Ma il Signore non era irremovibile. Gli disse che potevano mangiare tutto, ma le mele no. Niente.
Ci teneva.
A un certo punto, rassegnati Adamo ed Eva, ricevettero una visita da parte di un serpente. Quando arrivò questo serpente, Eva si spaventò, perché tra l'altro non sapeva neanche cosa fosse.
Un serpente, un sapeva.
Perché non lo sapeva, anche perché insomma era stato appena creato.
Ebbene.
Si spaventò e si schifò.
Bah!
E glielo disse, dice: che schifo. Quello è il serpente, che era tra l'altro napoletano.
Ovviamente.
La guardò e le disse: che schifo a me. Guarda tuo marito, chi le fa schifo?
Poi nella.
E cosa fece il serpente subito? Iniziò a tentare la povera Eva.
Sì.
Oddio, suona un telefono.
Poi suona di tutto.
Però non è il nostro.
Francesco, vienici a dare una mano presto.
Ciao Francesco. Riprendiamo. Che cosa fece il serpente? Guarda, io mi sa che vado a rispondere.
No, non andare, Luca. Senti, resta qua.
Pronto?
Allora, Luca, dai, ritorna.
Dunque,
il serpente che cosa fece? Iniziò a tentare Eva. porta, dandole una mela, sì. Non si sa con quale mani, ma insomma.
Perché ah, con la bocca, lui,
dai, un po' di immaginazione.
Insomma,
dico io,
tentò Eva dandole la mela.
La storia che tutti conosciamo, diciamo, fino a questo punto.
La mela, Eva non l'accettò all'inizio. In un secondo momento, ecco. Però, Eva, tentata dallo strisciante essere, sì. Accettò la mela.
Come e l'ha diede... convinta, scusi?
Col sibilo, facendo cose strane.
Scusa, ci hai fatto la doccia, ma non lo rifare più il sibilo. Sì.
Eva prese la mela, la offrì ad Adamo e tutte e due mangiarono il frutto proibito. Che successe però? Che a questo punto, al primo morso di mela, Dio si incazzò. E quindi arrivò. Arrivò e iniziò a dire ai due che era, cioè, era praticamente scoppiata l'ira di Dio di nuovo. E quindi dovevano andarsene, dal giardino dell'Eden. Adamo cercò di discolparsi dicendo che gliene avrebbe portato una cassetta da un chilo il giorno dopo, ma Dio
non è questione di principio.
E quindi niente, quindi, li cacciò.
Insomma,
dalla...
il succo del discorso qual è? Che qual... dalla creazione di Adamo ed Eva in poi la diatriba tra l'uomo e la donna aveva avuto origine.
Iniziano da quel momento, dal momento della mela, le varie differenze, i vari dissidi fra uomo e donna. Per causa del serpente e della mela tentatrice. Del serpente tentatore.
Ha un qualcosa di metaforico questo serpente tentatore.
Certo,
non
sì,
vorrei...
sì. Quale?
Ma io non lo so, non riesco a immaginarmelo. Poi ce lo spieghi magari durante
la
pausa.
È una metafora. Metafora e metà dentro.
Bravo Luca, bravissimo.
Poi c'è l'altra teoria, che invece è quella creazionista, che invece è un po' più... diciamo che è un po' pure anche più accreditata.
Sentiamo, ecco. Qual è?
Allora, voi dovete, la prima cosa che dovete sapere è che uomo e donna sono evoluti insieme, sono nati insieme e sono cresciuti fianco a fianco. E questo però dimostra anche che la femmina della razza umana è l'animale più coraggioso che esiste in natura.
Cioè, per vivere a fianco all'uomo.
Perché è l'unico che riesce a sopportare l'uomo. E, a meno che non si tratti di un militare, perché solo il militare riesce a sopportare un altro uomo al suo fianco.
Vabbè, quello per necessità più che...
Sì, praticamente sì. Tanti secoli fa, ma forse anche di più, l'uomo ancora non calpestava la faccia del nostro pianeta e al suo posto faceva... comparve una razza di maschi, una razza di uomini, cui maschi erano detti ominidi e le femmine invece donnettole. Lo sapevi questo?
No, non lo sapevo. Questa teoria mi sfuggiva.
Quindi per la prima volta dopo un mese stiamo imparando qualcosa.
Sì, c'erano ominidi e donnettole. Dopo tanti anni di evoluzione, quindi dopo tanti anni, che cosa è successo? Che questi ominidi e questi donnettoli si sono trasformati. E si sono trasformati in cercopitechi, gli uomini, e in cerco Susanne, le donne.
Bellissimo.
Il passo viene naturale.
Ecco,
ovvio.
La famosa catena, l'anello di congiunzione.
Un altro passo naturale fu quello dell'uomo di Neanderthal. E in questa, però in questo caso non si conosce l'esistenza di una donna di Neanderthal. Evidentemente l'uomo era da solo.
Ma Neanderthal vicino Varese?
Bravo, in provincia di...
Tenevo presente.
Sì. 230.000 anni dopo apparve invece un altro esemplare di uomo, che era l'uomo erectus. Poi però questa specie di uomo subì un'involuzione, perché da homo erectus si trasformò in homo moschus. Intanto Giuseppe ride. E fra l'uomo erectus e l'homo moschus ci fu anche una via di mezzo.
Lo dico io,
Giuseppe.
L'homo barzotus.
L'homo barzotus, che insomma è stato un po' quello più sfortunato, diciamo.
E poi ai giorni nostri adesso esiste l'uomo Viagrus.
Bravissimo, questa è bella, molto bella.
La medicina, sai.
Ci sono state altre evoluzioni fino ad arrivare poi, ovviamente, all'Homo sapiens e a Donna Summer, che sono insomma gli esemplari più recenti.
L'apice delle evoluzioni
di uomo e di donna. E quindi insomma questa è l'altra teoria, quella creazionista.
Benissimo.
Che cosa dire più?
Ai giorni nostri.
Anche in questo caso, anche nella teoria creazionista poi si riscontrano le varie differenze fra i due esemplari, fra uomo e donna. E anche in questo caso però non si sa chi vince, si sa all'inizio, forse si saprà alla fine chi vince questa dura lotta. Che cosa succede in questo momento, a questo punto, Andrea? Noi abbiamo fatto questo piccolo resoconto storico, esaminando le due teorie, e a questo punto però dobbiamo esaminare quali sono invece, in questo momento storico, le tipologie di uomo e di donna.
Eh sì, perché i contrasti fra uomo e donna si sono protratti fino ai giorni nostri, appunto, dando luogo a diverse tipologie di uomini e di donne. Poi io direi che possiamo cominciare a elencare alcune di queste tipologie. Io per le donne, per esempio, abbiamo la classica donna bluff.
Qual è?
La donna bluff è in pratica quella donna che si veste in maniera abbastanza provocante, in maniera abbastanza succinta, per poi in realtà al momento clou
rivelarsi
in realtà una...
Una povera vergine.
Una verginella, sì, esattamente.
Bontà sua, insomma.
Poi abbiamo la donna in psicanalisi. Donna in psicanalisi, emancipata, carina, intellettuale, leggermente alternativa. Ascolta la radio popolare.
È leggermente di sinistra.
Leggermente di sinistra.
Ed è quella anche che, insomma...
Quella che la vedi e ti chiedi, ma perché a 30 anni è ancora da sola questa donna qui?
E che poi è abbastanza destabilizzante anche per il maschio. Un'altra figura di donna destabilizzante per il maschio è la figura della donna romantica, o meglio, eccessivamente romantica.
Perché ti trae in inganno.
Sì, ti trae in inganno perché ci sono milioni di coccole da assecondare, migliaia di posizioni abbracciati mentre si dorme.
Stolcinerie varie.
Sì, formicolie alle braccia, insomma, ci sono un po' di... Poi ci sono altre categorie, le altre categorie sono quelle della donna insicura.
Sì.
Quella dell'insicura ottimista e pessimista. C'è la donna iperattiva e anche quella libidinosa, che credo sia quella preferita da me.
C'è anche un essere mitologico, il solito essere mitologico che ogni tanto la legge in questo studio.
Come ultima figura abbiamo anche la donna roulette russa, la cui definizione io lascerei ai nostri ascoltatori l'immaginazione.
Bene, allora facciamo una cosa, scriveteci il vostro ideale di donna roulette russa e anche ovviamente il vostro ideale di donna
ideale.
Sì, invece per quanto riguarda le categorie degli uomini, che una razza, io ci terrei a sottolineare, questa non è una puntata contro la donna o contro l'uomo.
No, anche perché abbiamo detto che c'è il tuo 70% femminile che va più o meno a bilanciare come masso.
Sì. Ma questa cosa del 70% femminile di Luca, io mi sembra che Povia abbia già detto qualcosa in merito a Sanremo.
Ma sì, il 70% variabile.
Ah, ho capito.
Sei meglio di me che a seconda delle fasi lunari.
Poi c'è crisi, insomma, che il tasso
qualcuno cita la donna immobile, però...
La donna immobile è bellissima. Grazie, citazionista.
Quindi, qual
è la categoria dell'uomo invece?
Io ne vorrei citare 2-3 massimo.
Anche 4.
No, troppo scontate.
Vai,
la tua parte femminile potrebbe restarne offesa.
Vai.
Io ho il Narciso, che in pratica ascolta le donne, consiglia sui vestiti, su profumi, acconciature. Fa insomma tutto quello che farebbe una vostra amica.
Sì.
E in effetti è completamente gay.
E magari è anche bono, tra l'altro.
Ma questo sì, capita, insomma.
E quindi si potrebbe anche riallacciare all'uomo Raul Bova. All'uomo super bello.
Sì.
Che però potrebbe anche nascondere
il terzo occhio sotto la capigliatura.
Sì. Poi c'è l'uomo treppiede.
Ah, questo non voglio proprio saperlo.
L'uomo treppiede, io...
Perché?
Come l'uomo treppiede è l'uomo che...
È quello che fa le fotografie.
La caratteristica più evidente. Guarda che lui non capisce perché no.
Ma lui fa il finto ingenuo, diciamo la verità.
Cerco di darvi un appiglio personale.
Non può arrivare
impagnate in queste...
Vai, Giuseppe.
Parliamo dell'intellettualoide, che è insomma una persona abbastanza interessante dal punto di vista intellettuale, geniale, lo sguardo acuto e penetrante. L'unico suo difetto è che dopo una settimana cercherà di adattare la sua controparte e quindi, non riuscendoci ovviamente per limiti mentali, la tratterà come il suo cane.
Benissimo,
perfetto. Mi è mancato un attimo di conseguenza.
Famosa donna.
Poi
oggetto.
C'è il famoso uomo sesso.
Uomo sesso.
L'uomo sesso. L'Istat che l'altra volta ci ha dato grandi dati.
Sì, abbastanza veritieri.
Sì. L'uomo sesso è quell'uomo che praticamente pensa solo al sesso. È l'uomo che ha in testa solo quello. E magari non batte neanche chiodo, insomma. Un altro tipologia di uomo molto collegato, strettamente collegato all'uomo sesso, è l'uomo porco, e quindi non c'è bisogno di dare una dichiarazione.
C'è la differenza qual è, scusami?
Tra l'uomo sesso e l'uomo porco.
L'uomo sesso è quello che ha in mente solo il sesso, come chiodo fisso. Sì. L'uomo porco è quello che nell'atto sessuale...
Mangia le ghiande.
O mangia le ghiande, o fa...
E comunque è utile anche per poter fare gli insaccati.
Sì, l'uomo porco, sì. Ha delle salsicce con l'uomo porco.
È ottimo. Insomma, da questo elenco di tipologie, sia di uomini che di donne, avete capito che ci sono tantissimi profili.
Sì. Tante schifezze di uomo e tante schifezze di donne, ma anche tanti bellissimi esemplari di uomo e tanti bellissimi esemplari di donne.
E in effetti viene da chiedersi come queste due figure possano andare d'accordo, possano convivere in qualche modo.
E noi questo dobbiamo fare stasera. Dobbiamo cercare di arrivare ad una conclusione, esaminando tutte le varie differenze che uniscono o dividono e che poi porteranno alla fine ad una conclusione, ovvia, non tanto scontata. Io devo ricordare un'altra cosa: su Facebook abbiamo pubblicato vari video, anche varie immagini relative sempre alla differenza fra uomo e donna, e noi abbiamo preso ispirazione da un video di Bruno Bozzetto, che a quanto pare fa video praticamente in continuazione su qualsiasi cosa, dall'Unione Europea agli uomini e alle donne, e quindi se avete un po' di tempo andatelo a vedere perché è molto carino. Che cosa c'è da dire più, caro Andrea e caro Giuseppe?
Beh, detto questo, io lancerei una bella canzoncina.
Ci fermiamo
per spezzare...
qui? Dobbiamo dire un'altra cosa, Andrea. Dobbiamo dire che da adesso fino alla fine ci saranno canzoni esclusivamente a tema.
Come siamo a te, quanto lavoro dietro una piccola ora e mezza di trasmissione.
Cose
che voi non immaginate.
Ce ne vorrebbero almeno due.
Sì. E con questo lanciamo anche, diciamo, un piccolo suggerimento.
Ecco cosa abbiamo dimenticato. Io voglio salutare il nostro caro boss.
Salutiamo il boss.
Chi è il boss?
Il boss.
No.
Io mi genufletto al boss.
Il boss è quel signore che adesso torinese.
Signore
era per dargli un tono, perché comunque è giovane, avrà
non lo diciamo.
Si starà ascoltando dal suo mega computer assemblato. Comunque è un uomo torinese affascinante, fumatore,
automunito, 70% femminile che si fa
è termoautonomo.
Automunito e termoautonomo.
Termomunito e autoautonomo.
Bravo, quindi salutiamo il nostro caro boss Maurizio e partiamo con la canzone.
Va bene, allora di Max Gazzè e Paolo Turci, Il debole fra i due.
Love.
Ed eccoci di nuovo qui, di nuovo con voi.
Quello era Luca, il 70% femminile
che
di Luca.
Che sta però guadagnando abbondantemente.
Beh,
sul restante 30%.
Io ho il timore che alla fine puntata diventerà 100% lato femminile.
Vabbè, timore,
grande
succede.
Vabbè, giusto, non ci avevo pensato in effetti.
Dunque, no. Allora salutiamo Teresa che ci cita l'uomo stronzo, non lo so, forse sarebbe secondo me l'addetto a, non lo so, prelievi di pesci, campioni di vino, oppure colui che lava i bagni. E anche Lucio che invece ci ricorda la donna cannone tra i vari storici, esperta di armi, che insomma. Sì. Costruisce ordigni,
non ho capito. La donna cannolo, la donna quella che mangia i pasticcini,
tipicamente siciliana.
Ho capito.
Sì.
Benissimo, Rosalea. Allora,
continuiamo con le differenze, ad analizzare le differenze fra uomo e donna. E quando, cari colleghi, ritroviamo le prime differenze fra uomo e donna? Quando?
Beh, da subito, dall'inizio
della giornata, quindi dal risveglio. Benissimo, che cosa succede quando si sveglia un uomo? Nel 99,9% dei casi.
E non vogliamo generalizzare.
No. L'uomo si sveglia con lo stesso aspetto con il quale è andato a dormire.
Beh, chiaro. La barba più lunga.
Ma cappello un po' arruffato, ma insomma, è quello. Che succede alla donna?
Ecco, invece? Sono curioso di sapere.
La donna, purtroppo, adesso non è il 99,9%, ma insomma è una buona percentuale. La donna, purtroppo, invece si deteriora durante la notte. Inizia a subire un processo strano.
Io mi ricordo che il nonno mi diceva sempre che per capire se una donna era bella veramente dovevi guardarla appena sveglia.
Certo.
Perché lì si capisce effettivamente la bellezza vera della donna.
Io a questo punto devo fare due osservazioni in difesa delle donne.
Sì, vai.
Innanzitutto che questo deterioramento notturno può essere dovuto, non lo so, a particolari situazioni in cui si trova durante la notte, perché l'uomo si gira,
si volta, emette.
In secondo luogo, il fatto che l'uomo a grandi linee mantenga lo stesso aspetto in realtà è tutto un bluff, perché pur essendo sveglio più o meno con le stesse caratteristiche fisiche del giorno prima, il cervello dal risveglio fino a un'ora e mezza abbondante non attacca.
E quindi è solo apparenza.
No, è uno spaventapasseri. E quello è il momento in cui la donna deve approfittare per richiedere tutto quello che
servisce.
Esatto.
Benissimo, dopo la doccia, dopo il risveglio,
tu anticipi i tempi, sì.
Maledizione. Dopo il risveglio, che cosa c'è?
Il risveglio c'è la doccia. Beh, ci dovrebbe essere, si spera ci sia la doccia.
Per alcuni c'è la doccia, per qualcun altro invece no. C'è direttamente l'operazione di vestimento sopra il pigiama.
Esatto.
Quindi,
Se fa freddo, scusa.
Se fa freddo, penso c'è le piattole nel pigiama.
Quindi la doccia come momento tipico dei contrasti fra uomo e donna.
Allora, analizziamo uno per volta, le differenze fra uomo e donna nella doccia.
Sì.
Andiamo.
Allora, c'è da dire che la donna si toglie i vestiti e li mette nella cesta della roba sporca secondo un rigoroso ordine cromatico. E invece per quanto riguarda l'uomo,
che cosa fa l'uomo? Si toglie i vestiti mentre è ancora a letto e li getta per terra. Li butta.
Li sfrutta come pedale.
Ecco, la donna cammina verso il bagno con il suo accappatoio. Appena vede il marito fidanzato, si copre bene e si chiude rapidamente in bagno,
facendo anche e corre in bagno.
Oddio.
Invece che fa l'uomo? Si alza dal letto e va nudo verso il bagno. Se vede la moglie o la fidanzata, che dir si voglia, che cosa fa? Le mostra orgoglioso i suoi attributi,
la sua mercanzia.
Sì.
Non perde occasione
i suoi gioielli di famiglia.
Ecco. Una volta entrata in bagno, la donna si ferma di fronte allo specchio e analizza il suo fisico. Ingrossa la pancia per poter rompere un po' più le scatole al marito fidanzato,
diciamo,
su quanto è grassa. Diciamolo, va bene,
L'uomo invece che fa? Va davanti allo specchio, si ferma e si analizza. Si analizza tronfio. Si dà un'aria, si guarda le misure, le sue misure, si gratta un po' e poi si annusa le mani per l'ultima volta prima di lavarsi.
Secondo me questo
riallaccia tutto al fatto che il cervello è ancora staccato, quindi è una sorta di autoipnosi.
Ovvio.
Allora, la donna, ancora prima di entrare nella cabina doccia, cosa fa? Cerca un asciugamano per il viso, uno per le braccia, uno per le gambe e uno per la schiena e infine anche una spugna, che non guasta.
Oddio, è una caccia al tesoro. Invece l'uomo che fa? L'uomo semplice, che cosa fa? Si butta nella doccia subito, immediatamente.
Siamo in Allora, la donna si mette nella doccia e si lava i capelli con uno shampoo a base di avocado, miele, con 83 vitamine diverse.
perché è rivitalizzante.
Cioè dopo ABCD fino a 21 ci abbiamo le altre 60.
C'è anche la PP, la dieta, ci sono,
XYZ.
L'uomo entra nella doccia, abbiamo detto, si lava la faccia con il primo sapone che vede e ride come un cretino perché la sua scorreggia rimbomba nel box
che bei momenti qui a Day Hostel.
Invece la donna, dopo aver fatto lo shampoo con i capelli, si passa un balsamo alle erbe tropicali e si massaggia per altri 10 minuti abbondanti.
L'uomo invece inizia a lavarsi un po' dappertutto, ascelle, braccia, gambe, culo, e lascia anche qualche pelo sul sapone, perché l'uomo usa la saponetta.
Ecco qua. La donna si lava il viso con un sapone alla pesca con frutti di bosco fino a quando le guance non raggiungono un colore rosso fuoco. È delicata.
In alcuni casi l'uomo si lava con qualsiasi shampoo trova, qualsiasi shampoo della fidanzata trova, ma è capace che si lava anche, possa lavarsi anche con il detergente intimo della moglie.
O
è
più classico pu.
La donna invece, dopo aver lavato la parte superiore del proprio corpo, quindi shampoo, capelli e il viso, si lava il resto del corpo con un sapone alle noci e alle fragole.
Ah, bene, bello, la donna è profumata, è bella, ragazzi, la donna è bella, se non ci fossero le donne.
È vero, stanno in bagno 3 ore circa, però poi
quando escono... Che fa l'uomo a questo punto? A questo punto non tutti gli uomini, però insomma ce ne sono molti che lo fanno.
Sì.
Fanno la pipì nella doccia, facendo finta di essere Grisù. Vi ricordate Grisù?
Come
la
grande fanno il pompiere!
Sì. E quindi facendo finta di essere Grisù alle prese con un enorme incendio. E quindi questa è una cosa abbastanza schifosa, ragazzi. Però insomma c'è qualcuno che lo fa. Ecco uno che lo fa, ecco uno che lo fa.
Ecco, a questo punto della doccia è arrivato il momento per la donna di arrabbiarsi come una bestia, perché il marito, il fidanzato, tira l'acqua del bagno e il getto della doccia perde pressione.
Il classico. L'uomo esce dalla doccia, non si rende conto che è bagnato perché è ancora rincoglionito, fino al primo caffè ancora.
Ma anche molto. Sì.
E quindi inizia a bagnare tutto il bagno, allaga tutto.
Sì,
il
è un
bagno.
Classico anche questo.
Non si pettina, si asciuga un po' con un asciugamano del bidet e si guarda di nuovo allo specchio facendo l'elicottero col suo
braccio
gioiello. Sì, con il suo terzo braccio.
La donna esce dalla doccia e si asciuga con un asciugamano 6,40x4,80.
Bellissimo, color
pesca. Color pesca.
Ah, ci sono io.
Ci sei tu, sì. Luca, dai.
Che cosa fa l'uomo? Esce dal bagno tutto bagnato, torna in camera con un unico asciugamano e anche stretto legato intorno alla vita, getta l'asciugamano bagnato sul letto e indossa il primo paio di slip che trova non necessariamente puliti e gira per casa così per le successive 2-3 ore.
Per lasciare evaporare l'acqua.
Certo, e grattarsi anche il culo.
A questo punto invece per la donna è un momento delicatissimo perché inizia, ecco, la fase della depilazione. Procede con le ascelle, con le gambe, magari anche una ritoccatina alle sopracciglia. Poi pensa a lungo sull'opportunità di radersi anche le parti intime, ma poi decide che è meglio forse andare dall'estetista.
Poi cosa fa più?
Dopodiché esce dal bagno.
Sì.
Appena vede il marito fidanzato, si copre per bene, si getta in camera e passa 1 ora e mezza vestendosi.
Una soletta pudica.
Esattamente. Qui poi scatta quel meccanismo. E adesso che mi metto? Apre l'armadio e trova oltre 200.000 capi di abbigliamento.
Luca, serve che la tua parte femminile difenda un po'.
Non è così. Dopo la doccia, che cosa succede? Iniziano a vestirsi uomo e donna e...
saltando la vestizione ci si trova a tavola, dai.
Si trova a tavola e quindi arriva il momento della colazione. La donna, che è un saggio essere umano, che cosa fa prima di entrare
la donna, in doccia? La donna che è un sant'uomo,
è un santone.
Cosa fa?
I plurali se ne vanno a fanculo.
Vabbè, c'è una certa delicatezza anche nell'ambito della nutrizione.
Quindi apparecchia il tavolo. Inizia ad apparecchiare il tavolo con la tovaglietta,
la tazzina per il latte, quella per il tè, per il caffè.
Tutto in perfetto ordine.
Sale, anche.
Non guasta mai. Succo d'arancia, prepara tutto.
I cereali,
fette biscottate e marmellata, tutto
rigorosamente integrali.
Con una tenacia veramente invidiabile a gustare poche cose, cioè poche quantitativamente.
Sì.
Un attimo,
un po' di tutto,
un po' di tutto, dottore, lei mi sa. un po' di tutto, ma riesce ad apprezzare in pratica tutto quello che ha messo sulla tavola.
Ecco, invece l'uomo cosa fa con la sua...
In mutande, arriva ancora al tavolo, addenta subito
la macchinetta del caffè
e inizia a scolarsi tutto il caffè.
Di solito capita che si acchiappa proprio la macchinetta, pensando si sgarra il manico, si acchiappa la macchinetta, uno immaginando che è già il primo segno di risveglio, che incomincia a funzionare.
È ustione di quarto grado sul palmo destro.
E contemporaneamente si ingozza di 4-5 biscotti
facendo cadere molliche a terra.
Ma così, per fare massa, il pranzo mattutino è un bluff per l'uomo. Perché? Perché in questo modo a metà mattinata può semplicemente dire: non ho mangiato niente stamattina, e scatta il paninazzo. Salumi e formaggi.
Ma tu stai svelando i trucchi del mestiere.
L'ora dello un
panino fetente, dai.
È una cosa che... verso le 11:30.
Esatto, anche 10:30.
Quindi la colazione, anche qui nel momento della colazione iniziano a nascere le prime altre differenze.
Sì, è chiaro.
Quindi
chiaro.
L'uomo sciatto e la donna composta, l'uomo disordinato e la donna ordinata.
Però c'è da dire che l'uomo è in grado di aprire tutti i vasetti di qualsiasi cosa presente sulla tavola: la marmellata, la soia è nel vasetto.
La soia in vasetto, la famosa soia in vasetto.
Benissimo. E dopo la colazione che cosa succede?
Sentiamo una canzone, direi.
Bravo. E quale canzone ascoltiamo?
Di Gianna Nannini, Fotoromanza.
Bene.
Se la sera non esci, ti prepari un panino mentre guardi la TV. Anche tu ti addormenti con del giorno non conosci più, anche tu, ti telefono no, poi morale in cantina, mi telefoni o no, chissà chi vincerà, poi se ti diverti, non la metti da parte un po' di felicità. Io vorrei sognarti, ma ho perduto il sonno e la fantasia. Anche tu. Ti telefono no, io non cedo per prima. Mi telefoni o no, chissà chi vincerà.
sante differenze fra uomini e donne, santissime. Differenze.
Poi diciamo, gli opposti si attraggono.
Eh beh, quindi. Ovvio. Chi è che lo diceva?
Lo diceva un famoso scienziato
russo.
Sì, Socrate. Sì, Titiro e Melibeo.
Sì, loro
o
due.
O Titiro
sì.
O Melibeo.
Bene, andiamo avanti, sempre con le nostre differenze.
Sì, contrasti.
Sì, con i nostri contrasti. Altri contrasti.
Beh, cari. Ce ne sarebbero, cari ascoltatori e ascoltatrici.
È che stiamo facendo una sintesi. Scusate, certo. Un po' la voce.
Nostro DJ Giuseppe è un po' ammalato. Fai sentire la tosse stridula.
C'è un attimino di quella tubercolosi primaverile. Che in questo ambientino stretto, però
ci sta andatemi
con batteri.
Ci sta infettando
che
tutti.
Che fortuna. Allora, Andrea, dicevamo, dove nascono le altre differenze?
Beh, gli scenari tipici sono soprattutto, a parte la doccia e la vita quotidiana casalinga, c'è la guida.
Oh mio Dio!
La guida, ovviamente,
parliamo
di guida automobilistica.
E qui c'è un famoso detto, che non è sempre vero, ma è donna al volante.
No, donna al volante...
Donna volante, pericolo costante.
Allora
perché si corre il rischio di precipitare.
Ho sbagliato.
E salutiamo Elle e le storie tese,
che ci ascoltano. Vai Andrea, dici della guida.
Allora, la guida è... Dunque,
quali
sappiamo
sono le differenze
che...
fra uomo e donna quando si guida?
Allora, innanzitutto io partirei dal parcheggio. Quando un uomo deve fare manovra per parcheggiarsi in quei tipici parcheggi cosiddetti a spina di pesce, riesce tranquillamente a imboccare la giusta direzione.
Con l'abbrivio, tecniche strane sono un po' innate nell'uomo.
La donna, per quanto riguarda la donna, invece parcheggia inesorabilmente l'autovettura in maniera dritta, occupando tre posti in pratica.
Sì. A spina di pesce incrociata,
l'equivalente di un tir, di un Iveco.
Ma io conosco anche molti uomini che parcheggiano un po' così alla cazzo di cane, insomma.
Di contrasto c'è da dire che l'uomo invece è la persona
più nervosa
al mondo
guida.
Ed è tra l'altro quella più sicura di guidare bene.
Sì, quindi è convinta, un'autoconvinzione.
Sì, è convinta di guidare bene.
Sì.
Ora, se tu sei convinto di guidare bene, io sono convinto di guidare bene, lui è convinto di guidare bene, guidiamo tutti bene.
E quindi incidenti via.
E questo
non fa una piega.
Quindi smentiteci per favore, smentiteci su diretta che ho radiofonica.com.
Il problema è che le donne vengono da Marte, no, che gli uomini vengono da Marte e le donne da Venere, ci fa notare Vincenzo che ci dà
è giusto, e quindi all'incrocio sulla Terra si tampona
perché sempre c'è la presenza da destra,
perché Marte gira
di là al semaforo. Poi altre differenze sulla guida, abbiamo detto che ce ne potrebbero essere tante,
tantissime.
Una differenza sostanziale è l'apprendimento a scuola guida. E io avevo molte colleghe che apprendevano molto prima di me
la tecnica, sono bravissime sulla teoria.
Sulla pratica un po'.
Non lo so.
Io volevo citare un'esperienza personale, ma adesso non vorrei fare il nome. Ciao mamma.
Ecco.
Una volta si è fatta 3 km prima e seconda.
Ah,
si è fatto tutto il paese e non ha mai messo la terza.
Beh, forse era per sentire il rumore del motore.
Ma sì, credo di sì, anche il fumo del motore.
Beh, l'esperienza di vita vissuta.
Un'altra cosa tipica invece degli uomini è che quando c'è un guasto a un'autovettura, poi aprono il cofano per vedere il motore un po'. Inesorabilmente fanno finta di capire cosa c'è che non va.
Sì, questa è una
cosa finta, diciamo,
il famoso spinterogeno del pirulazzo.
È l'uomo che fa finta di essere in grado di fare tutto. E invece non sa fare niente. Cioè,
ma
sono
una volta
uomini.
Ho preso proprio l'attrezzo, ho finto di aggiustare delle vite e è partita la macchina.
Si è autoconvinta la macchina. Ma c'è gente, ci sono uomini che non sanno attaccare un quadro, attaccare un chiodo al muro. Quindi insomma, figurate. Bene, poi che altro.
Scusate, che adesso state. C'è una segnalazione, una notizia ANSA dal nostro inviato asiatico Leonardo Ortolani. In pratica, durante una gara di nuoto in mare aperto, alcuni concorrenti sono stati attaccati da un branco di pescecani. Ah. Qui il giudice di gara, irremovibile, squalificati.
Ah, ecco. così un,
grazie piccolo. Giuseppe per il tuo apporto.
E che sto male?
Allora, qual è un'altra tipica situazione in cui si evidenziano di più i contrasti, sì? Luca?
Dove?
Dove?
Dove, dove? Cari ascoltatori, dove? In realtà io ve lo chiedo perché non lo so. Ecco, no, lo, no, so. Lo so. È nel
nel ristorante, ristorante, diciamo.
Quando uomo e donna vanno a mangiare.
Esatto.
Qui si potrebbe anche aprire un'altra parentesi, perché quando l'uomo è a dieta si potrebbero analizzare le varie fasi della dieta dell'uomo e della donna.
Sì.
Perché quando l'uomo è a dieta mangia quel poco che la donna gli dà, mentre la
quello
donna,
che ha nel suo piatto,
sì, mentre la donna mangia l'impossibile. Nel caso contrario, quando la donna è a dieta e quindi deve mangiare la carotina bollita, la patatina bollita,
e invece l'uomo
basta,
ha il piatto pieno,
pienissimo, c'è un maiale intero nel piatto, sì, la donna mangia le sue cose
diligentemente,
sì, e senza dire nulla,
ecco,
inizia a mangiare le cose
con fare subdolo, sì,
caro, dire... ma cos'è quello?
Tu mangia
il vecchio trucco, sì.
Ma al ristorante cosa succede? Al ristorante le differenze qui, io mi arrabbio sempre quando vado al ristorante.
Perché scusate intanto la tosse, sì, di Giuseppe,
sto tirando gli ultimi,
che cerca di infettarci tutti con il suo virus.
Dicevo, perché mi arrabbio al ristorante? Mi arrabbio, però insomma è una cosa che preferirei non venisse fatta. Ecco, succede questo: siamo in due,
sì,
ordiniamo,
sì,
ci portano le pietanze, diverse,
sì,
perché abbiamo ordinato due cose diverse. Io non voglio provare la sua cosa.
Sì.
Lei vuole provare la mia cosa.
Ecco. Bello,
lei vuole provare.
Ma sei un egoista dentro.
Però c'è da dire un'altra cosa. Sì. Visto il mio animo maialesco nel mangiare, c'è da dire che quando vado al ristorante e sbafo tutto quello che ho nel piatto prima di chi mi accompagna,
sì,
nel momento in cui chi mi accompagna lascia dei remasugli nel piatto, sì, cosa che avviene sempre, poi gentilmente con un sorriso a 54 denti mi dice: tieni, caro.
E come puoi resistere? Ma come puoi resistere?
Lo fai anche con i tavolini contigui. In realtà
non me ne frega niente dei soldi messi sui tavoli, ma dei remasugli sì.
Bene, voltiamo pagina, io passerei a un'altra situazione.
Scusate.
Ecco,
ogni tanto
si interrompe, non segue la scaletta.
Risolgo dal mio stato confusionale, ecco, perché ci fanno notare che in effetti l'uomo si finge esperto di vino.
Mentre
la donna assaggia il vino, dice buono, cattivo, l'uomo finge di sapere, di sentire i soliti, sapori, i famosissimi, sì, sapori, sì, fruttati, sì, l'aroma
di frutti di bosco.
E corpo. E io saluterei Marco a questo proposito, un bacione veramente.
Va bene.
E che è finito?
Finito, sì.
Ma guarda, ma non c'è bisogno nemmeno.
Io,
devo dire a tutti, sono gli effetti dell'antibiotico, sì, scusatelo, ma è così.
Ha preso il Cialis.
Esatto.
Il Cialis.
Il Vicodin.
Qual è l'altra differenza?
L'altra differenza è un'altra situazione tipica, è la spesa al supermercato.
Oddio.
Le spese in generale, sì, e su questo potremmo parlare altre due ore, sì, insomma. Perché
l'uomo, quando entra nel supermercato, deve prendere quel barattolo di funghi,
sì,
e va lì
subito
a prendere i funghi,
diretto,
non guarda a destra e a sinistra.
Ho una cosa similare, perché il supermercato è una cosa che a noi, secondo me, ci mette proprio in soggezione.
Ansia.
Tutte quelle luci,
sì,
gente,
sì,
che,
sì,
cammina,
sì,
che,
sì,
sceglie, che...
oddio, deve prendere un panino, va a prendere il panino,
per esempio
deve prendere l'acqua, va a prendere l'acqua. La donna no,
cosa fa la donna?
La donna inizia a girare col suo carrellino.
Esatto,
e gira per,
esatto,
tutto il supermercato.
Però spezziamo sempre un'arancia nei favori della donna, perché poi quando ritornano a casa con la spesa
porta l'ira di Dio,
mentre tu sei tornato con un ovetto Kinder e una busta vuota.
C'è da dire che l'uomo compra le stronzate più assurde,
sì, la classica spesa dell'uomo è la birra,
Nutella,
le noccioline, la Nutella,
sì, sì, patatine, e sì, basta, sì, il rasoio,
sì,
perché...
ma sì, ma neanche più di tanto,
se ce l'ho offende.
E quindi non compra nulla da mangiare, compra sciocchezze. Però invece la donna, qui è, vedi il ruolo fondamentale, della santa donna, perché è lei che bada a tutto, è lei che pulisce,
che compra le cose necessarie, è
lei
che pulisce,
cucina, è lei che manda avanti una casa.
Sta come con le presentatrici del TG1 degli anni 40,
con le mani un po' contrarie,
sta di tre quarti
è la posizione della Gioconda, mi dispiace che non potete vederlo. È lei la donna.
E sono anche un po' truccato. Bene, io direi di andare avanti con una canzone.
Sì, andiamo avanti e ci ascoltiamo dei famosi Beatles.
Gli Scarafaggi.
Gli Scarafaggi. Silver Beatles.
She Love You.
She Love You. Yeah. She Love You. Yeah. She Love You. Yeah. Yeah. Yeah.
Porcaccia ladra miseria,
ecco,
non devi alzare il volume,
finalmente l'abbiamo fatto.
Non devi alzare.
Volevo fare un regalo a tutti gli ascoltatori perché poc'anzi Luca stava elencando i suoi codici PIN, case, no. Non sono riuscito a alzarlo in tempo.
Grazie Giuseppe, grazie. Bene, questi erano i magnifici Beatles, quindi abbiamo fatto un salto nei favolosi anni 60. Basta aggettivi.
Che erano Ringo, Biscotto Atene.
No, no, io me
gocciole.
Ne vado. Io me ne vado. Bene, allora ritorniamo al nostro tema, al tema della quarta puntata di Day Wasters. No, è ritornato Marco Masini.
Che ha fatto il compare qua?
Ah, non mi ricordo, in effetti sì.
Masini, ma sa che l'hanno eliminato il
subito,
istantaneamente.
Appena ha iniziato a cadere, è partito uno con una doppietta e l'ha eliminato.
Ecco. Fisicamente.
Benissimo. Sanremo, avete visto Sanremo, avete visto chi ha vinto. Ma... ha vinto Marco Carta.
Chuck Norris è riuscito a superare Marco Carta giocando forbici a Sanremo.
Scusate, visto che stiamo parlando di Sanremo, io vorrei rubarvi due minuti per
allora
lanciare uno scoop.
Interrompiamo un attimo.
Interrompiamoci, visto che abbiamo preso l'argomento.
Ah, no, scusami, un altro scoop. Gentili radioascoltatori, restate in onda, perché fra poco, fra qualche blocco, noi avremo una grande intervista in diretta,
sì, con una delle protagoniste di Sanremo,
con la signora della televisione. Esatto, avremo in diretta.
Non diciamolo,
vabbè, non diciamo. Allora, diciamo che siccome parliamo di uomini e donne,
sì,
il personaggio che intervisteremo ha in sé tutte e due le caratteristiche. L'aspetto di una donna e la voce di un uomo. Quindi non diciamo altro. Vai Andrea.
Va bene. Allora, visto che siamo in tema di Sanremo, io lancerei questo scoop. Perché
scoop,
voi
vai.
Sapete alla finale chi ha vinto? Non lo sapete, ve lo faccio sentire subito. 10 secondi.
Vince la 59esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo.
Chi?
Marco Carta!
Ecco. Allora, Marco Carta, come tutti sapete, ha vinto Marco Carta. Lo scoop qual è? Che noi di Day Waster, ma solo noi di Day Waster.
Ma solo tu di Day Waster, che noi non lo sappiamo.
Sapevamo già che Marco Carta avrebbe vinto il Festival di Sanremo.
Lo sapevamo già.
Perché noi abbiamo degli infiltrati, abbiamo delle spie in Sanremo. E nelle puntate precedenti vi abbiamo anche lanciato degli indizi per farvi capire chi fosse il vincitore.
Guardi, io ora, l'ho lanciato, ma non me lo ricordo.
Esatto, l'hai lanciato proprio tu. E ora vi faremo sentire in esclusiva questo indizio che ci dimostra che noi già sapevamo chi fosse il vincitore.
Va bene, vediamo Andrea.
Bene Giuseppe, tu volevi dire che io in realtà, anzi vuoi accusarmi del fatto che io ho dimenticato di dire una cosa.
Sì, che
ma qui da scaletta e carta canta. Carta,
ecco.
Canta.
Carta canta, carta canta, signori e signori, noi l'avevamo già detto, carta canta, era un indizio perché noi non potevamo dire che Marco Carta avrebbe vinto il Festival di Sanremo, ma vi abbiamo lanciato un indizio perché... per farvi capire appunto che non ci sapevamo,
l'avrebbero dovuto
esatto. E anzi io lancerei a questo proposito un avviso ai naviganti.
No, avviso ai naviganti basta.
Vabbè, abbiamo avuto il rispondermi con le cuffie, io non so
che noi durante le puntate di The Waster lanceremo, continueremo a lanciare degli indizi sui vari eventi e manifestazioni, per cui state
dei messaggi sublimati,
sublimati.
Fumate,
ecco, non ora Tom, non ora.
Bene, allora riprendiamo il nostro tema fra delle differenze tra uomini e donne e parliamo del vocabolario degli uomini e delle donne, cioè
il linguaggio in cui si
pongono. Sì, 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 il linguaggio usato dagli uomini e dalle donne, o meglio, il vocabolario sessuale. Come tradurre e capire i discorsi dell'uomo e della donna.
Sì, perché sia uomo che donna utilizzano dei linguaggi propri, che hanno bisogno di essere decifrati.
Millenni e millenni di evoluzioni parallele, insomma, quindi hanno portato.
Ascoltiamo, cioè sentiamo cosa dicono le donne e la relativa traduzione.
Va bene, va bene.
Quando una donna dice no, il suo no equivale ad un sì.
Ah, beh, ecco. Sì, scorrevole,
sì,
insomma.
Sì, sì, più
beh,
meno, sì.
Ha una sua logica, sì, diciamo la verità.
Quando invece la donna dice sì, sì, che cosa vuol dire questo sì?
Se la logica non mi inganna,
vuol dire no.
Ecco. Dice
capito?
Sì per dire no.
Sì, bravo. E quando dice forse?
Forse è no.
E sicuramente.
Sicuramente no.
E sicuramente no. Quando dice mi dispiace, vuol dire ti dispiacerà.
Quindi sono dolori quando
sì,
dice
sì,
mi
sì,
dispiace.
Sono chezzi ameri. Sono...
Esatto.
Quando dice tu vuoi, vuol dire esattamente tu vuoi,
sì,
nel senso che è una cosa che vuoi tu,
ecco,
e io non la voglio.
Quindi, come vuoi tu, come vuoi tu, mi stai
te la fa pesare.
E quando dice abbiamo bisogno, questo vuol dire io voglio. Quindi la pretesa,
ecco, quindi abbiamo bisogno, caro, abbiamo bisogno della nuova cucina.
Sì, e invece io voglio la nuova cucina, maledetto. Poi invece il vocabolario dell'uomo,
sì,
invece,
perché anche l'uomo, insomma, in tutti questi millenni ha evoluto un linguaggio caratteristico che non sempre è quello che sembra al primo ascolto. Infatti l'uomo che per esempio dice ho fame, caro Andrea, in realtà cosa vorrà dire?
In realtà vuol dire ho fame.
Messe.
Una logica contorta, però che ha un
quando dice per esempio ho sonno, cosa vorrà dire?
Quando dice ho sonno vorrà dire ho sonno.
E ho sete?
Ho sete.
E qui incominciano a complicarsi le cose, ecco, perché abbiamo una serie di
sì,
preposizioni,
esatto,
insomma, che
un po' più articolate.
Articolate, ma sono comunque quelle che troviamo nel riscontro, nel discorso comune.
Sì.
Quando un uomo, ad esempio, chiede a una donna che sia appena conosciuta, che sia la fidanzata, se le va di andare al cinema con lei, in realtà che cosa le sta chiedendo?
Le sta chiedendo vorrei fare del sesso con te.
Ah.
Cena insieme?
Vorrei fare del sesso con te.
L'onore di questo ballo?
Vorrei fare del sesso con te.
Anch'io ti amo.
Ma che belle tette.
Bene, questo
a grandi linee
è quello che la testa di un uomo pensa,
esatto,
pensa ma non dice. Invece che cosa dice che cosa pensa ma non dice la donna? Quando la donna dice mi ami, lo dice con quel tono supplichevole, con gli occhioni grossi, tondi e pieni di luccichio,
sì,
di shiny,
sì, sì,
quando
grossi,
dice
tondi,
grossi, tondi,
pieni di luccichio, sta più male di me.
No, non è febbricitante. Quando dice mi ami, che cosa vuole dire?
Capitale della Florida.
No, sto per chiederti qualcosa di costoso.
Il discorso fila.
Sì, sì, sì. Quando invece dice sei così maschio,
sì,
invece che vuol dire? Sta pensando, hai dimenticato di raderti e mi sa che è un po' che non ti lavi.
Un'altra quindi
cosa.
Se
una scimmia dovrebbe dire.
Quando invece dice ti preferisco come amico, dice mi fai schifo.
Sì, questo ce l'ho.
Ci sta, questa è la tua lezione. Quando dice che lavoro fai, sta pensando a quanto guadagni. quando dice che hai una faccia insolita oppure che sei un tipo, dice che sei orrendo.
Sembra un quadro di Picasso particolarmente.
Questo l'ho sempre sentito. È un tipo.
Sì. Quando dice, qui ragazzi, chi non ha mai ascoltato una frase del genere, quando dice: come sto vestita così, caro? Che cosa vuol
guai
dire?
Guai in vista.
Dimmi che sono bellissima, stronzo, se no sono guai.
E lì tra un conato di vomito e l'altro.
Ma voi vi ricordate la frase tipica della donna quando eravamo più piccolini? Insomma, dovevamo trovare la nostra fidanzatina. Andavamo dalla ragazza e dicevamo: allora stiamo insieme, ti vuoi mettere con me? Lei rispondeva: ci devo pensare, ti do domani la risposta.
Sì, oddio, mamma mia, io sono stato un mezzo. Ti ricordo con te, tu facevi il messaggero.
Sì, mi ricordo.
Guardate, differenze fra voi e donne insieme a dei Woster. Com'è? No, raccontate questa cosa. No,
facevo,
Andrea faceva il cupido.
Sì,
facevo
da messaggero.
Bellissimo. Lo mandavo ogni giorno lì a mandare le letterine alla...
Vabbè, insomma, sorvoliamo
su questo, sì.
Quindi insomma, questi erano alcuni esempi di ciò che l'uomo e la donna
e la donna
pensano ma non dicono, e quindi dicono tutt'altro. Poi invece abbiamo un'altra cosa da farvi ascoltare, cari radioascoltatori,
sì, sì.
E sono i 90 motivi, o meglio, noi abbiamo selezionato fra questi 90 motivi i buoni motivi per cui è bello essere uomo cui è bello essere donna.
Sì, perché ci sono dei motivi, insomma, per cui vale la pena.
Il primo motivo per cui è bello essere uomo è che le conversazioni telefoniche durano in media 30 secondi. Quindi non si sta al telefono.
È giusto, quelle telefonate lampo.
Sì, sì,
dove
sì.
sei?
Ciao, come stai? Dove sei? Tutto a posto? Ok. L'altro punto è l'altro buon motivo è: sai come funziona un'autovettura?
Sì. A grandi linee, dicevamo prima. Finge sempre.
Più o meno lo sai. Le scene di nudo nei film sono sempre femminili,
sì,
quindi ti fermi a guardare sempre le scene di nudo. Tutti i tuoi orgasmi sono veri. E a volte arrivano anche presto. Il tuo culo non è mai un fattore chiave in un'intervista. Lavanderie e parrucchiere non ti pelano vivi. Riesci ad aprire i vasetti da solo, e questo l'avevamo già detto. Puoi andare in bagno senza un gruppo di sostegno. Puoi lasciare la tavoletta del bagno alzata.
E questo è un altro grande punto.
Questa è una conquista dell'evoluzione.
Sì, sì. Puoi finire tutto il tuo cibo senza sentirti un otre. Puoi lasciare, questa è bellissima, puoi lasciare un letto d'albergo disfatto,
ecco.
E nessuno lo aggiusta, è bellissimo. Poi il tuo cognome resterà uguale per tutta la vita,
è giusto.
Non lo cambierai mai.
Ma fino a poco,
questo è
perché
un po' indiscreto.
Sì, c'è una legge che pare debba cambiare un po' le cose.
Poi ce n'è una un po' indiscreta, che anzi un po' così, nessuno si domanda se ingoi. E qui
lasciamola leggere nella, non approfondiamo. Non approfondiamo.
No. Puoi farti la doccia ed essere pronto in 10 minuti. E i piani del matrimonio si curano da soli, quindi non devi stare a controllare tutto quanto.
Sì.
Tre paia di scarpe sono più che sufficienti per un uomo.
Per almeno 6 anni.
Pensi al sesso, il 90% delle tue ore trascorse sveglio.
Sì.
E anche quando dormi. Michael Bolton non vive nel tuo universo.
Ecco. Questo è importante.
Sì, perché Michael Bolton. Non ti alzi mai di scatto per prendere a sberla le cose. Hai uno stesso stato d'animo sempre e puoi ammirare Clint Eastwood senza morire di fame per avere qualche somiglianza.
Questo è Clint Eastwood.
Non l'hai capito.
Clint Eastwood.
La mente offuscata dalla.
Va bene. Ma vediamo quali sono invece i motivi per cui è meglio essere donna. Il primo motivo è: non sei costretta a tenere conto fin dall'adolescenza delle dimensioni delle tue parti intime.
Delle parti intime, però magari lì sul balconcino, un pensierino. Si fa.
Non ci avevo pensato.
Luca, consulta la timida adolescente che era chiusa in te.
Cosa volete?
Niente, lascia stare. Al secondo posto, cioè, non è detto che se non ti piace il calcio sei gay.
Beh, sì.
Ti puoi innamorare senza essere derisa da tutti i conoscenti.
Sì.
I lavori faticosi non li fai tu, la donna. Ti puoi permettere di piangere quanto ti pare e piace, perché la donna è sempre giustificata.
Sì.
Puoi accavallare le gambe in scioltezza.
Non c'è l'ingombro.
Io ricordo che dall'inizio della puntata che ho le gambe accavallate, e qui fa male qualcosa.
La donna inoltre è indipendente, sa sempre dove sono i suoi calzini, economica, a parità di lavoro costa meno. sensibile, sa dire in mille modi diversi la frase mi fai schifo.
Beh, complimenti, complimenti
oddio,
davvero.
Oddio.
Poi
oddio.
C'è un motivo, uno su tutte, che condividono parecchie ragazze, è che se sei figa, se hai la fortuna di essere bella, te la puoi tirare, diciamo la verità. La macchina è solo un mezzo di trasporto per la donna, perché c'è sempre qualcuno che poi te la, gliela ripara.
Sì.
Trovi sempre qualcuno che le paga la cena.
Sì.
E poi, ecco, uno dei motivi più grandi è che la donna, ecco, adesso però mi attirerò tutte le
ire, anche le mie.
La donna sta sempre seduta sulla sua fortuna. E questo è da interpretare. Io la lascio così in sospeso.
Ma questa è bellissima, questa, ragazzi, è complimenti.
Sì.
Io vi interrompo un attimo per salutare l'avvocato Gianluca che ci ascolta da Rossano e che ci ha mandato una bellissima mail che però purtroppo non posso leggere. Caro Gianluca, perdonami, ma capirai bene che non posso leggere. Saluto Monica e Massimiliano da Pavia. Quindi ci ascolta un po' tutta
Italia, tutto il mondo,
anche il Messico, la Nuova Zelanda.
No, Messico, salutiamo lui.
Sì, ma io lo dicevo, io scherzo, Giuseppe. Benissimo,
bene.
Andiamo avanti. Ci sarebbe un'altra cosa da analizzare.
Ma questo più che altro è un consiglio che vogliamo dare agli ascoltatori di Day Waster. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo trovato in pratica un elenco di tutte le cose che l'uomo deve fare per guadagnare punti con la donna.
Ah, quindi un salvauomo.
Un salvauomo. Purtroppo non abbiamo trovato il corrispondente per la donna, però insomma immagino che sia abbastanza più facile fare contento un uomo.
Sì,
cioè, siamo meno comunque,
Allora, meno quindi complicato. Partiamo con questo gioco, Giuseppe.
Il gioco dei punti.
Ah, i maschietti in ascolto, prendete carta e penna e segnatevi i punti, mi raccomando.
Sì, decisamente
Partiamo dai compiti semplici.
Benissimo.
Fai il letto, quanti punti?
È un solo punto. In realtà secondo me sono stati abbastanza tirchi
perché fare il letto
comporta pericoli, poi la simmetria, non è sempre facile.
Poi fai il letto, ma ti dimentichi di aggiungere i cuscini decorativi.
Qui sei tra 0 e meno 1.
Bene. Butti la coperta sulle lenzuola sfatte.
Meno 1, deciso.
Meno
secco.
Uno, sì. Lasci l'asse del WC alzato.
E questo è il problema di cui parlavamo prima, siamo a meno 5.
Meno 5.
Quindi voi tra...
E si è asciugata le lacrime con le mutande.
Perché partite
questo? Non lo so, scusate, partite.
Ci stavo però. Poi cambi la carta igienica quando è finita. Questo potrebbe anche dare un po' di punti.
E invece no, la donna questo
non
grande
l'apprezza.
Atto di abnegazione dell'uomo non l'apprezza.
Ma
quindi è valutato con un miserrimo.
Sì.
Zero punti.
Ai.
Quando la carta igienica è finita ricorri ai Kleenex. Questo è un po'... quanti punti?
Meno uno.
Questo ci sta.
Cosa dovresti fare? L'alternativa qual è?
Gridi carta!
Aiuto!
Quando i Kleenex sono finiti sgattaioli lentamente nell'altro bagno.
Meno due.
Esci per comprarle, cambiamo argomento, però è sempre un compitino facile questo. Esci per comprarle assorbenti super freschi, super leggeri, con le ali.
Ah, ecco. Questo è più 5, attenzione alla combinazione perché Maurizio, poc'anzi, genuflettiti pure.
E io mi genufletto.
Maurizio.
Ci aveva ricordato il fatto del ciclo in generale, senza entrare più.
Va bene.
Benissimo. Quindi assorbenti super leggeri, super freschi, viola, con le ali, ketchup e maionese, 5 punti.
5 punti, benissimo. Però torni con la birra.
Sono meno 5.
Meno 5. Ecco. Quindi questo non fatelo mai. Poi potete tornare con assorbenti e birra, quello sì.
No, arrivi a 0.
Ma comunque non vai sotto.
Bevete la birra prima di tornare.
Tornate ubriachi con gli assorbenti in faccia.
Francesco, vienici a dare una mano con questo telefonino.
Un altro compitino facile: mentre dormi controlli un rumore sospetto di notte.
E questo non è apprezzato, purtroppo. Visto un po' come un po' di macismo inutile, quindi sono 0 punti.
Controlli un rumore sospetto di notte e non è niente.
È ancora 0 punti. La donna continua a dormire.
Che ti sei alzata a fare a questo punto? Controlli un rumore sospetto di notte ed è qualcosa.
E qui la donna
apprezza.
Sfrutta. È l'uomo che insomma fa valere il suo senso di protezione.
Sì,
quindi la donna premia questo comportamento con un più 5 secco.
C'è qualcuno.
Oddio,
lo colpisci ripetutamente con il ferro da stiro.
Caldo freddo, perché c'è una differenza.
Caldo
più 10.
È suo padre!
E meno 15.
Oddio. Quindi insomma, questi erano già dei compitini abbastanza semplici da svolgere, ragazzi. Quindi, insomma, cercate di prendere carta e penna, carta, sì, calamaio e penna, scrivete,
prendete appunti.
Pubblicheremo gli altri su Facebook, così potrete avere un quadro generale
sul nostro favoloso gruppo dei Waster.
Bene, io direi che è arrivato il tempo di una canzone. Giuseppe Ponte. Io direi che è arrivato il tempo di una canzone.
Sì, noi scherziamo sulle donne, ma poi alla fine siamo inesorabilmente attratti,
sì,
da
perché
esse.
Perché noi dei Waster siamo dei romantici.
Esatto, e a loro dedichiamo questa canzone di Roberto Vecchioni intitolata proprio Voglio una donna.
Vai. Bellissimo pezzo di Roberto Vecchioni.
Come c'è? Che c'è? Introduci l'ospite.
No, dobbiamo salutare. Salutiamo Chiara e tutti quelli che ci stanno facendo complimenti e anche tutti quelli che ci stanno insultando.
Esatto. Che sono un po' di più.
La vostra invidia sarà la nostra fortuna.
E fermati.
Basta, sì.
Bene, io avevamo annunciato
Silenzio, prego.
Avevamo annunciato il grande scoop di The Waster, sì. di questa grande puntata. Di The Waster. Oggi, cari radio e amati radioascoltatori, noi siamo riusciti ad ottenere un collegamento con la donna, con la regina della televisione italiana.
E chi
per
è?
Per alcuni,
chi è?
Per noi no, ma insomma, non glielo facciamo sentire questo. La regina della televisione italiani, signore italiani, e signori, italiana.
Coniughiamo cosa? Dai,
signore e signori, è niente popò di meno che. Volete, lo volete mimato? Niente popò di meno che.
Sì, no. No, popò no, popò no. No, l'ha fatto.
Che?
Sì.
Maria De Filippi.
Un grande applauso.
Ciao Maria.
La regina.
E quindi adesso abbiamo questo grande scoop, questa grande intervista con.
Solo per voi,
con Maria. E abbiamo quindi in linea Maria De Filippi, la intervisteremo sul rapporto sessuale e su.
Io mi faccio faccio un'intervista su me stessa.
Grazie, benvenuta, ma non interrompere, Gioia. Qui faccio io le domande, va bene? Come il tenente
Colombo. Leggi i diritti.
Quindi faremo questa intervista a Maria De Filippi. Maria, ti intervisteremo su la tua sfera sessuale, sui tuoi rapporti con gli uomini, sui rapporti col sesso. Quindi, insomma, avremmo un paio di domande, cara Maria. Allora, Maria, ci parli della tua prima volta? Ti ricordi la tua prima volta, Maria?
Lo ricordo con immenso piacere.
Sentivo un sottofondo strano.
Maria, cosa hai imparato da questa esperienza? Apriti, raccontaci la tua prima volta.
Ho imparato alcune cose di lui. Lui ha imparato anche che ero un po' imbranata all'inizio con lui. Ero molto tesa
all'inizio, però.
Avevo paura di sbagliare, avevo paura di dire la cosa non giusta.
Capita a tutti, sono paure.
Poi, legittima, scusi, diciamo così.
Ci dica, ma poi pian piano, no, uno maturando, magari fa le sue esperienze, col tempo è riuscita a impratichirsi un attimino, è migliorata, no?
E col tempo, dedicandoci reciprocamente, penso che questo sia avvenuto. Ed è avvenuto anche attraverso il Lego.
Cosa?
Con Lego?
Io portavo a casa queste scatole di Lego e ero un po' impacciata all'inizio, perché... Lui sapeva farlo, io non tanto bene. Però seguivo.
Ma a questo punto, Maria, visto che si sta aprendo così tanto, visto che ti stai aprendo così tanto, dici, cara Maria, come sei a letto? Confidati, Maria.
Sono severa, quello sono severissima. Mi piace tanto.
Comunque adesso lasciamo stare le deviazioni in cui è andato a cadere. Ma da piccola, da ragazzina, no? Le sarà capitato di innamorarsi di un coetaneo, di un qualcuno della sua età? Sì, cosa le è rimasto più impresso di questi primi amori?
E questi esseri mostruosi che ho scoperto che c'erano nei cartoni animati, che era un po' che non vedevo.
Che cartoni animati guardavo, Maria?
Sicuramente quelli un po'.
Parliamo in silenzio, non facciamoci sentire.
E cosa ricordi in particolare, Maria, di questi esseri?
Era terribile constatare come era il picco.
Il picco?
Perché lo chiama il picco?
Ha sbagliato la prima vocale, semplicemente.
Picco. Benissimo. Maria, continuiamo questa intervista inedita, perché Maria si sta aprendo.
Per la prima volta, è solo a The Waster in esclusiva.
Sì, sì, sì. Com'era allora, Maria? Dici, com'era da adolescente il rapporto con il tuo corpo? Come ti vedevi?
Io capivo che la gente guardava e rideva, no?
È andata bene che non l'ha presa a calcio.
Non eri allora poi tutto questo grande splendore.
Non è che è migliorato, ogni scarrafone.
A Sanremo, in realtà, complimenti, signora Maria, lei stava veramente bene.
Credo che stia apprezzando questi nostri complimenti.
Non l'ho detto.
Facciamo un'altra domanda.
Qua lo dico e qua lo nego.
Ma noi sappiamo tutti che Maria è sposata con un altro grande giornalista, Maurizio, in senso di voluminoso, che è Maurizio Costanzo. Allora, Maria, noi ti chiediamo com'è stata e com'è la tua vita sessuale con Maurizio.
Lo ricordo con immenso piacere. Lui è entrato nella mia vita.
È entrato nella tua vita, una questione di mira, immagino.
Non vogliamo capirne il senso.
Adesso ci siamo, stiamo parlando di sesso, stiamo parlando del suo matrimonio, una domanda indiscreta ci sta. Com'è stata la prima volta con Maurizio Costanzo?
Io ho avuto una mancanza di salivazione tremenda, per cui non riuscivo proprio, mi si impastavano le labbra, no?
È l'emozione, Maria.
Sicuramente l'emozione, diciamo così.
Ma sì,
e dopo questa forte emozione?
Come si è sentita dopo questa forte emozione?
Allargata, no?
Allargata, bene!
Maurizio Costanzo io non l'avrei mai detto.
Eh beh, vaccela a feccare,
per dirlo così, velato, capisco, non capisco.
E se va bene a me, buona camicia a tutti.
Maria, in definitiva, per concludere anche un po' questo discorso, per concludere questa intervista, per ringraziarti per la disponibilità che ci hai dato, dici cosa rappresenta per te a questo punto il sesso.
Inquietante.
Forse il senso della mia vita.
Ah, è il senso della sua vita.
Noi ti ringraziamo per questo grande...
Per esserti confidato con noi su questo tema abbastanza scottante.
Sei stata veramente gentilissima,
Maria. Sobria, ma veramente puntuale, non c'è più niente.
Sì. Allora, a questo punto io ringrazio di nuovo Maria e direi di mandare un altro pezzo.
È perché non è solo Maria ad aver bisogno d'amore, ma tutti quanti hanno bisogno d'amore.
Certo.
E lanciamo quindi Everybody Needs Somebody to Love the Blues Brothers.
Scusate, scaletta c'è bene i badi, bene i badi.
Vai Andrea. E questi erano i grandi Blues Brothers, i fratelli blues. Bellissimo film,
bellissimo.
Lo
ricordate?
Sì, sì, molto bello. La versione 9 com'è? No, la versione 9 è bruttissima. Bene, signore e signori, noi siamo arrivati ad un punto in cui dobbiamo necessariamente
chiudere
il discorso. Abbiamo affrontato un po' di differenze, non l'abbiamo potuto affrontarle tutte.
Ce ne sono tantissime.
Ma ce n'erano tante, c'erano per esempio le cose da non dire ad una donna e le cose da non dire ad un uomo. Io una vorrei dirla.
Sì.
Ma è la cosa da non dire mai ad una donna è questa: ma siamo vicini ad un aeroporto o è il mio uccello che sta decollando? Questa è una cosa da non dire mai.
In qualsiasi contesto ci sono buone ragioni per
mai.
Proprio agli ascoltatori per cercare di concludere la trasmissione tramite messaggi.
Continuate a scriverci le vostre opinioni su Facebook, continuate a scriverci anche sul pagliazzo, figura che abbiamo lanciato la settimana scorsa.
Che nessuno però pare conoscere, nessuno. Strano.
Evidentemente non è così diffuso come, caro Giuseppe, come credevi tu.
Ce n'è solo uno, evidentemente. E quindi, insomma, dicevamo, non abbiamo potuto esaminare tutte le differenze fra uomo e donna, però arriviamo ad una conclusione, conclusione che può essere anche banale per certi versi, però insomma anche no. La conclusione è questa, cari radioascoltatori, e la conclusione è che l'uomo senza la donna
non
sarebbe nulla.
Non ci può sta.
Non ci può sta.
Diciamo pure che
la donna senza l'uomo
non
anche perché uomo senza donna e donna senza uomo non si va avanti. Quindi, ma al di là del esclusivo rapporto fisico e sessuale, c'è proprio quell'alchimia fra uomo e donna che non potrà mai spezzarsi, quel rapporto bellissimo indissolubile fra uomo e donna.
Io vorrei chiudere con un piccolo omaggio alla donna, visto che siamo tutti uomini,
visto che fra poco ci sarà anche la festa, ricorrerà la festa dell'8 marzo, la festa delle donne.
È vero. C'è una famosa frase, che un aforisma, che dice che Ginger Roger faceva le stesse cose di Fred Astaire, i famosi due ballerini, ma le faceva al contrario, il che rendeva tutto il più difficile.
Però insomma, evidentemente
c'è da pensarci su.
Sì.
Comunque,
quindi ringraziamo tutti. La conclusione
tutti.
Quindi abbiamo detto che l'uomo senza donna non può vivere e viceversa.
È
chi vince?
Un'ora e mezza buttata.
Chi vince alla fine di questa grande battaglia?
Beh, come direbbe Povia, vincerebbero
gli omosessuali, vincono loro. Sono
allora,
sempre loro a vincere.
Saluti a tutti a questo punto, chi ci ha ascoltato, chi ci ascolta da sempre. Io salutami Simona perché ci sto ascoltando dalla prima puntata.
Sì, tutti quanti. Salutiamo tutti, vi abbracciamo.
Grazie mille.
Uno.
Sì, un per un.
E adesso vi lasciamo con quello che è un po' il manifesto dei rapporti. Il manifesto dei rapporti tra uomo e donna, insomma.
L'apoteosi.
Di che cosa?
L'apoteosi. Sei tu quello, l'apoteosi della magnificenza, del rapporto fra uomo e donna.
Vediamoci
sugli specchi.
Ci vediamo venerdì prossimo.
Ci ascoltiamo sull'unica radio che non si ascolta in radio.
Bene.
Giuseppe annuncia la prossima canzone.
L'apoteosi.
Adesso Giuseppe, lasci la palla a Giuseppe.
Non poteva che non essere l'ultima canzone. Cara, ti amo, di Elle e le storie tese.
Ciao ragazzi.
Ciao.